Se volete aprire le vostre Bibbie in Filippesi 2, guarderemo un po' di versetti insieme. Durante il semestre della scuola biblica io ho potuto condividere su questo libro, l'ultimo semestre, anzi, non questo. Ed è un bellissimo libro, il libro di Filippesi, una carta che Paolo scrive ai Filippesi, alla chiesa che c'era lì, nella città di Filippo. Paolo parla con loro molto riguardo alla gioia, riguardo il rallegrarsi, ripete proprio del continuo questa parola, rallegratevi, rallegriamoci. Non menziona mai la parola peccato in questa lettera ai Filippesi. Loro erano molto cari a Paolo, ai Filippesi, la chiesa che c'era lì a Filippo. Erano anche sostenitori del ministero di Paolo, erano persone che lo sostenevano. E quindi c'era questo bel rapporto tra i Filippesi e Paolo, l'Apostolo Paolo. E qui nel capitolo 2 parlerà un po' riguardo alla divisione nella Chiesa, che non ci siano le divisioni nella Chiesa, che siamo uno come corpo. Paolo li stava esortando di non essere in contesa l'uno con l'altro, di non lavorare per rivalità, di non lavorare per il Signore con gli atteggiamenti sbagliati. E poi Paolo dà l'esempio di Cristo, forse voi siete molto familiari già con questi versetti, dà l'esempio perfetto di Cristo, di servo, di quello che noi dobbiamo essere. E quindi un po' su queste cose volevo condividere questa sera, sul fatto di, guarderemo i versetti insieme, forse il messaggio principale è quello, ci sono varie porzioni di scrittura importanti e anche dottrinali buoni per noi, quindi magari più che un incoraggiamento, un ricordo, un stati attenti o uno stare attenti per noi questa sera, questi versetti più o meno parleranno. Inizieremo da capitolo 2 e vogliamo pregare di nuovo. Versetto 1. Signore, tu sei il centro di questa sera. Gesù, se non fosse per te, noi non saremmo qui questa sera. Abbiamo letto in Ebrei, Signore, con Craig, che tu sostieni ogni cosa per la potenza della tua parola, Signore. Quindi noi riconosciamo questa sera, Gesù, l'agnello di Dio, quello che ha tolto i peccati di tutto il mondo. Noi ti diamo tutto l'onore questa sera, Signore, tutta la gloria. Tu sei degno, Gesù, e noi siamo qui questa sera ai tuoi piedi, Gesù, e vogliamo ricevere quello che tu hai da dirci, Signore. Benedisce questo studio, Signore. Parla ai nostri cuori, ovunque noi ci troviamo nella nostra vita. Grazie, Gesù, che possiamo essere qui. Amen. Amen. Ok, versetto 1 di Filippesi 2. Se dunque vi è qualche consolazione in Cristo, se qualche conforto d'amore, se qualche comunione di spirito, se qualche tenerezza e compassione, versetto 2, rendete perfetta la mia gioia, avendo uno stesso modo di pensare, uno stesso amore, un solo accordo e una sola mente. Andiamo avanti. Versetto 3, non facendo nulla per rivalità o vanagloria, ma con umiltà ciascuno di voi stimando gli altri più di se stesso. Non cerchi ciascuno unicamente il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Perciò abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, non considerò rapina l'essere uguale a Dio, ma annichilì se stesso, prendendo la forma di servo, divenendo simile agli uomini. E trovato nell'esteriore simile ad un uomo, abbassò se stesso, divenendo obbediente fino alla morte. E alla morte di croce. Perciò anche Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio delle creature celesti, terrestri e sotterranee, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Versetto 1, se dunque vi è qualche consolazione in Cristo, qualche conforto d'amore, qualche comunione di spirito, qualche tenerezza e compassione, Paolo un po' sta dimostrando, sta esprimendo ai filippesi il cuore del Padre. Il fatto che noi questa sera siamo qui e siamo insieme con la stessa mente per quello che Cristo sta facendo nelle nostre vite, il Padre si rallegra. Quindi un po' vi è consolazione in Cristo questa sera? Vi è conforto d'amore? Vi è comunione di spirito? Tenerezza e compassione? Sì. Comunione dello spirito, comunione di spirito è il centro di questa sera. Cioè lo Spirito Santo, Gesù è il nostro, è il centro di ogni cosa che questa sera. Quindi un po' Paolo stava rivelando, ispirato dallo Spirito Santo, è il cuore del Padre. Il fatto che quando noi siamo insieme, lui trova piacere. C'è anche un versetto nei Salmi, se non mi sbaglio, che il Padre trova piacere nella comunione dei fratelli. Quindi piace a Dio che noi siamo insieme e che abbiamo lo stesso pensiero. In Filippesi 1:21 Paolo dice, per me il vivere è Cristo e il morire è guadagno. Questo era il cuore di Paolo, questa era la mente di Paolo, come lui era focalizzato. Lui non era con questa dichiarazione, che è un po' difficile di fare questa dichiarazione, lui dichiarava il perché lui si trovava, dove si trovava e perché cosa stava vivendo, come stava vivendo. Se leggiamo in Filippesi 1, dal versetto 12 a 18, capiamo un po', Paolo aveva anche gioia in quello che lui faceva. Leggiamo dal versetto 12 di capitolo 1. Ora, fratelli, voglio che sappiate che le mie vicende sono risultate ad un più grande avanzamento dell'Evangelo, tanto che le mie catene in Cristo sono note in tutto il pretorio e a tutti gli altri. E la maggior parte dei fratelli nel Signore, incoraggiati dalle mie catene, hanno preso maggior ardire nel proclamare la parola di Dio senza paura. Alcuni, in vero, predicano Cristo anche per invidia e contesa, ma vi sono anche altri che lo predicano di buon animo. Quelli, certo, annunziano Cristo per contesa, non puramente, pensando di aggiungere le afflizioni alla mia catena. Ma questi lo fanno per amore, sapendo che sono stabilito alla difesa dell'Evangelo. Ecco il cuore di Paolo, versetto 18. Che importa? Comunque sia, in ogni modo, o per pretesto o in verità, Cristo è annunziato, e di questo mi rallegro. Anzi, me ne rallegro anche per l'avvenire. Quindi, vediamo che questo un po' anche Paolo stava cercando di comunicare in versetto 1, dicendo di avere una stessa mente, uno stesso modo di pensare, un solo accordo, una sola mente. Paolo non era preoccupato dal fatto che c'era gente fuori Roma, che si pensa che lui era in catene, era in prigione a Roma in questo momento, quando scriveva la carta ai Filippesi. Lui non era preoccupato per coloro che predicavano il Vangelo per contesa, che esistono anche oggi. Lui era preoccupato con il Vangelo che era predicato, se magari qualcuno stava predicando con motivi sbagliati, era tra quella persona e il Signore. Comunque il Vangelo era predicato. Quindi avete uno stesso modo di pensare, cioè siate per il Signore, siate lì per il Signore. Anche noi siamo qui questa sera per il Signore, con la mente in Lui, una sola mente, non divisi, come Paolo parla anche ai Romani, ai Corinzi, da un'altra parte. Versetto 3, non facendo nulla per rivalità o vanagloria, ma con umiltà, ciascuno di voi stimando gli altri più di se stesso. E quindi rivalità o vanagloria, in primo posto, non ci deve essere nel corpo di Cristo, giusto? È chiaro questo, è retorico. Che cosa sarebbe più o meno, cioè come la vediamo, la vanagloria o la rivalità? Cioè vanagloria, magari quando facciamo una cosa per una vanagloria, cioè stiamo facendo delle cose per vanagloria, stiamo cercando delle ricompense o delle cose vane. E quindi nel corpo di Cristo Paolo gli sta dicendo, non fate nulla, non facciamo nulla per rivalità o vanagloria, come se stiamo cercando di, come la gente, come Paolo ha letto in versetto, come Paolo ha scritto in versetto 1, gente che sta cercando di lottare con lui, adesso che lui è in catene, diventiamo anche noi Paolo numero 2, Paolo numero 3, perché adesso c'è opportunità, perché quando lui è fuori, lui è una bomba, cioè lui predica soltanto. Infatti alla fine di questa epistola vediamo che Paolo manda i saluti ai fratelli, ai filippesi, e lui dice anche quelli del pretorio, anche quelli che, anche quelli della casa di Cesare vi salutano. Quindi anche i soldati che lui era legato, era in prigione in questo momento che sta scrivendo queste lettere, e erano cambiate ogni 2 ore circa, ogni 12 ore, ogni 4 ore, ogni tanto cambiavano i soldati, non mi ricordo adesso. E immaginate, no? Paolo predicava il Vangelo, lui il suo affare era predicare il Vangelo. Quindi c'è gente che predica il Vangelo, che è nel ministero per vanagloria, e Paolo li sta incoraggiando di non essere, ma con umiltà ciascuno di voi stimano gli altri più di se stessi. Vi ricordate della piscina della competizione? Forse non vi ricordate di questo, perché non viene nominato così. Ma che cosa vi viene in mente? Della piscina della competizione. Bravo. Qual è l'immagine che noi abbiamo della piscina di Bethesda? C'era la gente che si stava, sai, quando si muovono le acque, il primo che si getta dentro è a posto. E quindi vediamo Gesù che arriva lì e c'era questo uomo che voleva essere guarito anche, ma dovuto alla sua malattia non riusciva a buttarsi dentro, non c'era nessuno che lo buttava dentro. E Gesù gli dice, e vediamo anche il cuore di Cristo lì, a riguardo alle contese, a riguardo allo spingere, al cercare di essere in fronte, vieni, vieni, andiamo via, prendi il tuo letto, andiamo via di qua, tu non devi stare qua. E quindi questo discorso di vanagloria, di rivalità, è qualcosa che Paolo ha avvertito i filippesi e valida anche per noi questa sera. Dobbiamo stare attenti dunque, siamo membri di un corpo solo, potete anche prendere nota, a Romani 12:5, Paolo parlando ai Romani, siamo membri di un corpo solo, è come una famiglia che è tutta slegata, che è tutta contro una con l'altra, o come un'azienda che è tutta contro, come può andare avanti? Cioè non può andare avanti, ancora più profondo il corpo di Cristo, un corpo umano. Come può andare avanti un corpo diviso? Quindi stiamo qui per lo stesso scopo, cioè non stiamo qui per vincere, per calpestare la gente, i nostri fratelli, non la gente, i nostri fratelli. E quindi questo è un po' il cuore di versetto 3. E ciascuno di voi stimano gli altri più di se stesso, questa è la chiave. Un modo che possiamo eliminare anche questi discorsi di vanagloria, questi cercare di essere meglio degli altri nel corpo di Cristo, è magari di studiare i nostri fratelli, cioè di guardare le buone qualità, si può dire, le buone qualità delle persone, dei nostri fratelli, e dire, ah vedi, Gabri è brava a fare questa cosa, Silvana è brava a fare quella cosa, e cercare di vedere le cose in questo modo e anche di incoraggiare loro in quelle aree, cioè, della loro vita, invece di, cioè, sai, invece di spingere, cercare di coinvolgere la gente, anche perché c'è gente che deve essere incoraggiata per portare poi frutto nel ministero. E come Craig lo dice sempre, essendo il pastore di questa chiesa, non è compito solo suo di fare queste cose. Dobbiamo noi incoraggiarci a vicenda, e così non staremo qui per vanagloria o rivalità, staremo qui per dire, ah aspetta, c'è Tizio che è bravo a portare la gente, c'è Tizia che è brava a cucinare, e vediamo le qualità, le cose buone del corpo invece di lottare. Però riconosciamo tutti anche noi questa sera che è una scelta questa che dobbiamo fare ogni mattina quando ci alziamo. E c'è bisogno di cosa? Della potenza dello Spirito Santo. Niente, niente di spirituale noi riusciamo a fare con le nostre forze. E quindi è una cosa che dobbiamo scegliere ogni giorno, dobbiamo scegliere di camminare in questo modo, di osservare le buone qualità dei nostri fratelli e incoraggiarli. Dio vuole usare di ognuno di noi, questo è sicuro e noi lo sappiamo. E non è solo il ministero, non è solo venire dietro a un pulpito e predicare, c'è un sacco di cose che si può fare nel ministero. E quindi bisogna scegliere ogni giorno di farlo. Avere una mente focalizzata, come Paolo ha detto, per me infatti vivere Cristo, il morire è guadagno. Versetto 4. Non cerchi ciascuno unicamente il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Anche questo versetto è un po' più o meno collegato con versetto 3. Di non, quel discorso di non guardare dall'alto in basso alla gente, ai nostri fratelli, anche fuori, ovviamente non è che ci dobbiamo trattare bene qui dentro e poi trattare male la gente fuori perché non sono credenti, anzi, al contrario. E quindi questo è un po' collegato con il versetto 3, non c'è che ciascuno unicamente il proprio interesse. Guardare all'interno delle persone e non solo all'esterno delle persone. Noi tendiamo tante volte di guardare all'esterno delle persone, guardare i difetti delle persone. Siamo bravi a farlo, tutti noi, perché è parte della nostra natura. Per questo abbiamo detto, senza la potenza di Cristo, senza la potenza dello Spirito Santo, non facciamo niente. Paolo ha detto, in me non dimora alcun bene, giusto? In noi non dimora alcun bene, questa è la verità. Da bambini piccoli alla fine, Efesini 2, no? Dice che siamo dall'inizio corrotti, camminiamo secondo il corso di questo mondo. Per esempio, no? Se qualcuno ci tale la strada domani, magari noi ci viene solo da dire, ma che persona, ma dove l'ha presa questa patente? Mamma mia, mi ha rovinato la vita, guarda, mi ha quasi il bambino dietro, ma immagina se me lo sbatteva, mamma mia, questa gente deve sparire. Magari lo diciamo, però non sappiamo che quella persona c'ha il matrimonio sotto sopra, c'ha i figli messi nella droga, ha perso il lavoro ieri, cioè, vedi come possiamo a volte essere ignoranti di queste cose e fare una brutta immagine di quelle persone, pensare una brutta cosa di quelle persone, mentre alla fine quelle persone hanno bisogno, mentre noi alla fine, sai, dobbiamo cercare di vedere all'interno delle persone anche. Gesù che cosa ha detto dalla croce a quelli che sputavano in faccia, a quello che lo stavano inchiodando? Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. E quindi questo era il cuore di Cristo. Cioè, vabbè, starà avendo una giornata un po' difficile questo uomo, quello della macchina che ci tira la strada. Questo sarebbe il cuore di Cristo, no? Versetto 5. Perciò, quindi chiudendo questi discorsi di versetto 1 a 4, abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, non considerò rapina l'essere uguale a Dio, ma annichilì se stesso, prendendo la forma di servo, divenendo simile agli uomini. E trovato nell'esteriore simile a un uomo, abbassò se stesso, divenendo obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Wow! Qui c'è una grande verità spirituale, c'è una grande verità di dottrina cristiana, e io spero di riuscire a comunicarvi quello che c'è nel mio cuore. L'attenzione, la mente, la parola la mente che c'è qui, in versetto 5, cioè Gesù Cristo era Dio, giusto? Gesù Cristo era Dio, questo abbiamo capito. Ho preso un versetto per darvi come esempio, in Giovanni 14, versetto 8 a 9, Filippo chiede a Gesù di mostrare il Padre, e Gesù che cosa gli rispose? Chi ha visto, io sono stato così tanto con voi, chi ha visto me ha visto il Padre. Quindi Gesù Cristo ha preso forma di uomo, ha lasciato la gloria, è nato da una vergine per comunicare con noi all'amore del Padre. Per cui non era rapina considerarsi uguale a Dio. Abbiamo il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Uno. Non ci fa tanto, non è possibile comprendere questo appieno, perché se lo comprendiamo Dio così, allora diventiamo anche noi una specie di Dio, perché lo comprendiamo appieno. So come è fatto, so quello che fa e so il perché lui fa. No, non sappiamo perché Dio fa certe cose e non sappiamo anche, non comprendiamo appieno, a profondo il concetto della Trinità. Comunque Dio è un Dio. Padre, Figlio e lo Spirito Santo, un Dio. In Giovanni 1,14 cosa leggiamo? La parola si è fatta carne ed è abitato fra noi, fra di noi. Quindi la parola si è fatta carne, la parola che esiste dal principio di questo mondo si è fatta carne, quindi Gesù è diventato carne ed è abitato fra di noi. Gesù si è sottomesso alla volontà del Padre per adempiere il piano di salvezza. Dio dal principio, da Genesi, cioè vediamo anche in Genesi 3, 16, l'altro 3, 16 che c'è nella Bibbia, dove viene già promesso il Messia. Quindi non come piano B, ma come già qualcosa che Dio aveva stabilito, Gesù doveva venire come uomo e vivere qui su questa terra. Un'altra parola importante in questi versetti è il fatto che Gesù svuotò se stesso. La parola nel greco è kenosia, non so pronunciarla bene in greco. E questa è una verità dottrinale molto importante. Gesù di che cosa si è svuotato, secondo voi? Ok, si è svuotato di se stesso, però lui era Dio. Quindi lui si è svuotato di cosa? Della sua divinità? No. Lui si svuotò dei suoi poteri divini. Lui diventò un uomo come me e te. Cioè, lui è diventato un uomo come noi. Leggiamo che Gesù ha sofferto la croce. Noi non leggiamo mai che Gesù ha sofferto la croce con i suoi poteri e magari non sentiva bene quello che... Cioè, non ha sentito i dolori, non ha sentito... Gesù è diventato un uomo come noi. Come tutti noi, non una donna, ma come un uomo è diventato. Questo significa che Gesù lo fece, tutto quello che Gesù fece durante il suo ministero qui sulla terra, Gesù, da quando è nato, tutto quello che lui ha fatto, quando lui ha iniziato il suo ministero qui sulla terra, lui ha fatto per potenza dello Spirito Santo, giusto? E poi lo Spirito Santo... Lui ha detto ai suoi discepoli, io me ne vado ed è buono che me ne vado perché verrà il Consolatore. E quindi Gesù, in poche parole, non siamo piccoli Gesù questa sera, però attraverso lo Spirito Santo, attraverso gli uomini, l'opera di Dio continua oggi per mezzo dello Spirito Santo, giusto? Quindi Gesù, quello che lui faceva, faceva per mezzo dello Spirito Santo, mentre lui camminava con il Padre. Quante volte vediamo che Gesù andava su a pregare, quante volte, non solo perché lui andava a pregare, vediamo che lui camminava con il Signore, e sono convinto che anche noi camminiamo con il Signore mentre camminiamo per strada, cioè il Signore è con noi e noi possiamo pregare, come Paolo ha detto, pregare senza mai cessare se lo vogliamo. E quindi Gesù camminava con il Padre e faceva la sua opera, l'opera del Padre. Giovanni 5,30, se volete girare lì potete girare, io ve lo leggo. Io non posso far nulla da me stesso. Questo è Gesù che sta parlando. Giudico secondo ciò che odo e il mio giudizio è giusto, perché non cerco la mia volontà, non cerco la mia volontà, ma la volontà del Padre che mi ha mandato. Giovanni 5,30. Perché non cerco la mia volontà, ma la volontà del Padre che mi ha mandato. Gesù, se voi pensate, non ha fatto alcun miracolo prima del battesimo, almeno non ci viene registrato, prima del battesimo di Giovanni Battista. E noi facevamo questo discorso forse una settimana fa, due settimane fa, abbiamo questo incontro, solo degli studenti maschi della scuola biblica, abbiamo fatto questo discorso con Dean, e parlavamo di come Gesù, da bimbo, da piccolo, da quando è nato, Gesù era come un bambino qualunque, Gesù era un bambino che doveva essere pulito, che doveva a essere allattato, che doveva, era un bambino, era una persona. Oh, Gesù guariva gente, leggiamo che Gesù guariva gente quando aveva un mese di età. Gesù. Per cui, cosa vogliamo vedere qui? Gesù non fece alcun miracolo prima del battesimo nel Giordano? Gesù e Giovanni Battista erano cugini, giusto? E quindi vi immagini, cioè, quando Gesù viene da Giovanni per essere battezzato da lui, e lo Spirito Santo scende su di lui, e dopo di quello accade il miracolo del vino, giusto? Il primo miracolo che accade, il primo miracolo che Gesù fa. Voi non pensate che Giovanni non sarebbe sorpreso che Gesù aveva iniziato a fare miracoli? Cioè, vediamo se riesco a comunicare. Allora, Gesù, fino a quel punto, lui era un uomo. Lui era un uomo quando lui ha ricevuto il battesimo dello Spirito Santo. Quando lo Spirito Santo discese su di lui, lui ha fatto il primo miracolo. Cioè, non pensate che Giovanni e Gesù giocavano insieme? Cioè, se Gesù già faceva vari miracoli davanti a Giovanni, cioè, Giovanni saprebbe già le cose che Gesù faceva, nel senso le sue opere miracolose, eccetera. Tutto questo per dire, è profondo il fatto che Gesù poi è andato su quella croce, è morto per noi, e ha preso le trasgressioni di tutto il mondo su di lui, e dicevamo anche quel giorno come Gesù, il peso più grande che Gesù ha dovuto portare non era il fatto, ovviamente il fatto della sua croce e tutte le botte, tutte come si dice, tutte le cose che lui ha dovuto subire nel suo corpo, ma il fatto che lui per quelle ore sulla croce è stato separato dal Padre. Cioè, Gesù come uomo ha subito tutte queste cose su di sé, e quindi questo più o meno è quello che Paolo sta cercando di comunicare qui. Gesù, essendo in forma di Dio, lui non considerò qualcosa, non pensava di stare rubando la gloria del Padre, o come lo volete mettere. Cioè, lui si umiliò, lui si abbassò. Gesù, come seconda persona della Trinità, lui si abbassò, lui si sottomesse alla volontà del Padre per il piano di salvezza che Dio aveva stabilito prima della fondazione del mondo. Quindi Gesù, il primo miracolo l'ha fatto dopo il battesimo di Giovanni. Interessante questo, no? Se pensiamo a tutti quegli anni, Gesù era un uomo. E questo era lo scopo del Padre, fare Gesù sentire. Leggiamo da altre parti nella parola che Gesù ha subito, lui era stato tentato, però lui ha usato la parola quando è stato tentato da Satana. Gesù era guidato dallo Spirito Santo, ma era uomo. Quindi noi dobbiamo svuotare da noi stessi. Questa è la mente che deve essere in noi. Versetto 5. Abbiate in voi lo stesso sentimento o la stessa mente che era in Cristo. Questa mente deve essere in noi. Numero 1. Dobbiamo umiliarci. Dobbiamo essere umili. Dobbiamo umiliarci davanti al Signore. Dobbiamo diventare servi. Dobbiamo diventare servi. Paolo dice in Romani, no? Paolo, servo di Gesù Cristo per volontà di Dio. Magari quando ci... Noi non siamo mai stati schiavi qui, penso, però possiamo immaginare più o meno che cosa... Cioè, come ti sentiresti se ti trattassero come uno schiavo? Cioè, quale immagine ti viene quando tu pensi di uno schiavo, no? Cioè, uno schiavo, magari con la... Sai, uno schiavo, cioè uno schiavo è uno schiavo. Cosa si ottiene quando si è uno schiavo? Io sono uno schiavo, cosa ho? Cioè, ho fatto una piccola lista. Riceviamo applausi come siamo schiavi? Riceviamo ricompense quando siamo schiavi? Siamo notati dagli altri quando siamo schiavi? Siamo invitati alle feste quando siamo schiavi? Quindi... Questa era la mente che era in Cristo comunque, quella di essere servo sottomesso al Padre. E anche noi la dobbiamo fare. È qualcosa che Gesù ha lasciato come esempio per noi, anche noi la dobbiamo fare. Ma perché vorremmo mai, allora magari qualcuno del mondo ci chiederebbe, ma perché vorresti mai diventare uno schiavo? Perché ti deve così diminuire così tanto? Cioè, perché è quasi come se Dio è un Dio che vuole che soffriamo. Questo potete anche prendere nota se volete. 1 Pietro 5,6 dice: umiliatevi dunque, sotto la potente mano di Dio, affinché Egli vi innalzi al tempo opportuno. Leggiamo anche qui in Filippesi, dove stavamo leggendo prima, capitolo 2, versetto 8: e trovato nell'esteriore simile ad un uomo, abbassò se stesso, divenendo obbediente alla morte, fino alla morte di croce. Gesù, dal fatto che lui si è umiliato, si è abbassato, si è sottomesso alla volontà del Padre per il piano di salvezza, il Padre l'ha innalzato. E questo è il prossimo versetto che leggeremo. Se ci esaltiamo saremo umiliati, se ci umiliamo saremo innalzati. E quindi Gesù per questo motivo è stato innalzato dal Padre. Leggiamo il versetto 9. Perciò anche Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù, versetto 10, si pieghino i ginocchi delle creature celesti, terrestri e sotterranee. E ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria del Dio, di Dio Padre. Abbiamo appena fatto il libro di Ebrei con Craig, e in capitolo 12, versetto 2, dice che Gesù soffrì la croce disprezzando il vituperio. Gesù per la gioia, Gesù vedendo oltre la croce, ha fatto e ha subito quello che lui ha subito. E quindi, chiudendo questo discorso di quello che Gesù ha fatto, lui è diventato uomo, come una formica, come se tu vedi un mucchio di formiche, come si chiamano? Formicaio, e vedi che c'è un camion che sta venendo e ammazzerà tutte quelle formiche, sono un sacco di formiche, e magari tu, oh mamma mia, spostatevi perché sta venendo questo camion, no? Come faccio a comunicare a sta gente? Dai, spostatevi, non ci ascolteranno, non sarà una cosa fatta, non faranno quello che stiamo dicendo. Allora ci viene in mente, no? Diventa una formica, vorrei diventare una formica per andare là e dire dai che sta arrivando sto camion, no? Se no, cioè, sarete spazzati via. E quindi Gesù questo un po' ha fatto, no? Lui è venuto qui in mezzo a noi per meglio comunicare l'amore del Padre a noi. E questa è una verità che il mondo non lo sa. E anche se a noi sembra un po' folle il fatto che Dio è venuto qui in mezzo a noi, è morto per noi e noi siamo salvati per quello che lui ha fatto per noi, per fede, senza dover fare niente. No, non devo fare niente? No, non devi fare niente. Di conseguenza, dopo che si diventa credente, si fanno delle cose perché lo Spirito Santo ci spinge. Ma questo ha fatto Gesù per noi. Questo è il messaggio della croce. Dio è diventato uomo e è vissuto in mezzo a noi. La parola si è fatta carne. E poi abbiamo visto, versetto 10, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio delle creature celesti, terrestri e sotterranee, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. E che cosa vuol dire questo? In Romani 10:10 leggiamo che se con la bocca confessi, nel cuore credi che Gesù Cristo è il Signore, sarai salvato. E quindi Paolo qui sta dicendo che tutti saranno salvati un giorno, giusto? No, non è questo che lui sta dicendo qui. Non tutti quanti saranno salvati. Romani 10:10 dice che se noi crediamo con la mente, se noi siamo d'accordo con quello che la parola di Dio dice, quello che Gesù ha stabilito, crediamo col cuore e viviamo quello, saremo salvati, giusto? Se noi facciamo con la confessione di fede, viviamo con la vita in fede. Comunque, quelli che faranno in vita questo, quelli di noi questa sera che abbiamo posto la nostra fede in Cristo, solo quelli di noi che abbiamo posto la nostra fede in Cristo, Romani 10:10, abbiamo confessato con la nostra bocca, abbiamo creduto nel cuore e portiamo frutti adesso, visibili dalla gente, che noi siamo nati di nuovo, che noi siamo in Cristo e che noi stessi, in 2 Corinzi mi sembra, dice che lo Spirito rende testimonianza che noi siamo salvati, che noi siamo in Cristo, allora noi ci inginocchieremo davanti al Signore in un modo diverso da coloro che respingono Cristo oggi, da coloro che hanno il cuore duro per Cristo oggi. E non per sputare su di loro, anzi, dobbiamo pregare per tutto il mondo, che tutto il mondo si converta, perché Gesù stesso ha detto questo, giusto? Non vuole che nessuno perisca, ma che tutti vengano alla salvezza. Giovanni 3, ci viene detto che chi non crede è già condannato. Cioè non è una questione che Dio vuole condannare la gente, c'è spazio, c'è misericordia, c'è la mano di Dio di misericordia stesa anche questa sera qui davanti a noi, perché il giudizio non è ancora venuto. Lui vuole che tutti vengano alla salvezza. Lui non sceglie per la gente mai. Lui ci ha dato il libero arbitrio, ci ha creati con il libero arbitrio, e Lui chiede di ognuno di noi che noi rispondiamo a Lui, diamo una risposta a Lui, sì o no? E questa è una cosa stabilita, questo è un fatto biblico, questa è una dottrina cristiana. Dunque, quelli duri di cuori adesso, che non lo faranno adesso, si inginocchieranno davanti al Padre un giorno e riconosceranno che Gesù Cristo è il Signore. Ah, aveva ragione Silvana, Gesù Cristo è veramente il Signore. Purtroppo sarà troppo tardi. Loro si inginocchieranno davanti al Padre, intanto adempiendo questa profezia, che un giorno questa accadrà, ma loro lo faranno perché Dio è Dio, perché Gesù è il Signore, perché Lui è il Signore dei Signori. Per cui, per noi di questa sera, siamo sicuri per la nostra confessione di fede. Cioè, questa sera noi possiamo gioire, possiamo saltare di gioia, come gli angeli fanno festa quando qualcuno viene alla salvezza. Noi siamo destinati al paradiso. Noi alcuni altri anni e saremo col Signore, non so quanto tempo. Ognuno di noi che abbiamo posto la nostra fede in Cristo. E questo è il motivo per gioire. Cioè, questo mondo va a rotoli e noi stiamo già vivendo l'eternità, se lo volete mettere così. Questo corpo passerà e noi saremo col Signore per sempre. Paolo in Filippesi 1.21, infatti, vedi, siamo nel libro giusto questa sera. No, 1.23. Perché sono stretto da due lati, avendo il desiderio di partire da questa tenda, riferendosi al nostro corpo, e di essere con Cristo. Oh, quindi esci dalla tenda e sei con Cristo, cioè mori e sei già con Cristo. Non è che andiamo a dormire, non è che i santi del Vecchio Testamento stanno dormendo, loro sono con il Signore. E quindi anche i santi di adesso, anche i nostri fratelli che sono morti in Cristo, sono con il Signore. E il resto del versetto: il che mi sarebbe di gran lunga migliore, ma rimanere nella carne è più necessario per voi. E quindi Paolo voleva stare con i filippesi per il beneficio loro, più che, anche se lui voleva andare via, perché che gioia veramente quando noi, non è una gioia perdere un fratello, però che gioia che noi sappiamo che usciamo da qui e sappiamo dove stiamo andando. Se noi dovessimo andare al centro adesso a chiedere a quanta gente sa dove stanno andando dopo la morte, sono tutti boh, speron ben. Capito? E quindi dobbiamo pregare per questa nazione, per questa gente che si inginocchiano adesso davanti a Gesù, davanti al Signore, riconoscono che Dio è il Signore. Ed è una guerra spirituale, no? Paolo ci ha avvertiti di questo, è una guerra spirituale. C'è questa realtà spirituale qui in mezzo a noi, che noi non lo vediamo, ma esiste, c'è il male. Poi sappiamo che Satana, anche se lui non è onnipresente, lui gira come un leone in questo mondo, cercando di divorare, cercando di distruggere matrimoni, eccetera. E la vita dei ragazzi, di gente di questo mondo. Andiamo avanti, versetto 12 e 13. Perciò, miei cari, come mi avete sempre obbedito, non solo quando ero presente, ma molto più ora che sono assente, compite la vostra salvezza con timore e temore e tremore, poiché Dio è colui che opera in voi il volere e l'operare per il suo beneplacito. Paolo ci ha detto di avere la mente di Cristo, sottomessa alla volontà del Padre, abbiamo visto, stimare gli altri più di noi stessi, quindi con l'esempio che abbiamo usato, di magari guardare le cose buone che c'è nella gente e di incoraggiarli ad andare avanti nel Signore con quelle cose, e così saremo innalzati del Padre, giusto? Come lui ha usato l'esempio di Gesù, sottomesso alla volontà del Padre, è stato innalzato dal Padre. Adesso lui ci dichiara, compite la vostra salvezza. Cosa vuol dire compite la vostra salvezza? Può essere frainteso questo versetto anche, no? Cioè, lavorate per la vostra salvezza. No, adesso io ho aggiunto una parola in più. Lavorate la vostra salvezza. Notate che qui non dice per la vostra salvezza, compite per la vostra salvezza, o per la vostra salvezza. Qui dice lavorate, compite la vostra salvezza. Che cosa significa? Intanto vostra è tua, ce l'hai già, giusto? Compite la vostra salvezza. Quindi la vostra salvezza non è qualcosa che compite quella salvezza che un giorno sarà vostra. No, compite la vostra salvezza. Quindi è qualcosa che abbiamo già. Il concetto, il discorso qui non è lavorate per la vostra salvezza, quindi fate buone opere finché riuscite, o fate quello che uno crede che debba fare per essere salvato finché sarai salvato. Lui sta dicendo più che altro, vai in palestra e lavori i tuoi muscoli, cioè continui la tua salvezza che tu hai già ottenuto, continui la tua vita nel Signore adesso, non cerchi di guadagnare la tua salvezza, continui, rafforzi la tua fede, vieni in chiesa il mercoledì a ascoltare i predicatori che passano, scherzo. E così stiamo vivendo la nostra salvezza, la vostra salvezza, è nostra, noi già l'abbiamo e quindi la rafforziamo adesso. Come andare in palestra? Vai in palestra e rafforzi i muscoli che già ce l'hai, non devi ancora andare a prendere i tuoi muscoli. Vai avanti, corri verso il premio, no? Paolo ha detto in secondo Timoteo, adesso, l'ultima epistola che lui ha scritto, prima della sua morte, adesso non mi resta che la corona, cioè lui guardava, per questo noi dobbiamo cercare di vivere fissati, focalizzati. Molte volte, purtroppo, molte volte no, è forse una realtà questa, i testimoni di Geova sanno quello che loro credono. E loro sono insistenti, loro sono, non per dire parlare bene di loro, ma loro vanno dietro a quello che loro credono, con forza. E molte volte nel mondo cristiano vediamo che c'è questa tendenza, questa debolezza. E quindi andiamo avanti con la nostra salvezza, quella che noi già abbiamo ottenuto, se abbiamo posto la nostra fede in Cristo. Vedi che è tutto un pensiero collegato questo. Poiché Dio è colui che opera il volere e l'operare, con timore e tremore. E questo magari è il fatto di, magari questo capita più che altro ai leader, tipo Craig, o magari quando noi abbiamo un amico che si vuole riferire a noi per chiedere qualche consiglio del cristiano, oppure anche un amico cristiano che ci chiede, ma cosa devo fare della mia vita, mi devo sposare con questa persona, devo andare là, devo andare qua, cosa devo fare? Qui sta dicendo che se noi abbiamo il Signore, tu ami il Signore? Sì, io amo il Signore, allora andiamo avanti e compiamo quello che Lui sta mettendo davanti a Lui. Dio che opera il volere e l'operare. Ah, ieri sera io ho voluto portare questi dolci a quei ragazzi alla stazione. Che grande idea ho avuto io. Come sono bravo io, che bravo cristiano che sono. No, il Signore ha messo quello nel tuo cuore. È Lui che opera il volere. Ah, che vuole che ho di andare in Africa a ministrare ai fratelli in Africa che hanno bisogno, o in Brasile o in Italia, che c'è ancora più bisogno in Italia. Quindi questo sta dicendo, Dio è colui che mette nei nostri cuori i desideri e poi Lui è colui che opera alla fine. Noi non riceviamo mai, non possiamo mai prendere uno e lasciare l'altro. Dio ci dà il volere e poi noi, ok, ho capito quello che Lui vuole, adesso io vado e faccio. No, non per potenza, né per come si dice? Forza, ma per il mio spirito, ha detto in Sofonia. Anni prima della venuta di Cristo in carne e sangue, l'Eterno disse per mezzo di Geremia: metterò la mia legge nella loro mente e la scriverò sul loro cuore. E quindi un po' qui capiamo questo concetto più ancora più a profondo con scrittura, è in Geremia 33 mi sembra, 31. Dio metterà i desideri nei nostri cuori se dimoriamo in Lui. Ovviamente se siamo sviati e stiamo facendo le cose che pensiamo che stiamo facendo per il Signore, forse siamo guidati dalla carne e stiamo facendo le cose nella carne, per la carne, per noi, per vanagloria. Cioè stiamo andando avanti vani. Ma questa sera, se noi siamo in Cristo, se noi... Già il fatto che noi siamo qui questa sera è perché desideriamo dimorare in Cristo. Amen. Quindi è bello questo, che siamo qui accostati alla Sua parola, ascoltando da Lui la Sua parola. E quindi Lui poi ci direzionerà, ognuno di noi. Lui ha un piano per noi, sempre. Non è un piano che inizia e poi si blocca. È un piano, Lui ha sempre un piano per noi. E quindi Lui ha messo la Sua legge nelle nostre menti e ha scritto la Sua legge nel nostro cuore. Noi siamo guidati da Lui. I desideri che noi riceviamo di fare il bene, di fare quello che ci viene davanti, non sappiamo il perché, è il Signore che ce l'ha messo, ed è poi Lui che opera, per mezzo del Suo Spirito. Gesù in Giovanni 4,34 disse: il mio cibo è di fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere l'opera sua. Quindi questa può essere una dichiarazione fatta anche da noi questa sera: il mio cibo è quello di fare l'opera di colui che mi ha salvato, di colui che vuole che io compio delle cose per Lui, non per guadagnare salvezza, non per guadagnare, per essere innalzata da Lui alla fine, però per un fine, per una questione di obbedienza, per una questione di sottomissione. Per esempio, Gesù comandò a Pietro di camminare sull'acqua, giusto? Dai Pietro, vieni, e lui è venuto, e poi lui ha perso la fede, comunque... Non ha chiamato gli altri, per cui Gesù magari sta chiamando me di fare qualcosa, te di fare un'altra cosa, non ha chiamato me di andare sull'acqua. Quindi un po' anche questo si collega con il fatto dei desideri, delle voglie che abbiamo, ed è poi Dio che opera, Dio che ha fatto Pietro camminare sull'acqua. Per cui andiamo avanti compiendo la nostra salvezza, seguire la voce del Padre. E quindi, pensavo che avevo più note, è finito, versetto 12. Quindi questo è l'incoraggiamento che io volevo, incoraggiamento o ricordo o come lo volete mettere. Esortazione, esatto, questa è più adatta. Gesù è morto per noi, Gesù è diventato uomo, è vissuto in mezzo a noi. E come Paolo dice ai Filippesi, camminate in sottomissione a Lui, non siate divisi, siete uno solo, siete un corpo in Cristo, state saldi in Lui, camminate per Lui, con Lui, per quell'opera che Lui ha messo davanti a voi, davanti a noi questa sera anche. Dio ha sicuramente un'opera per noi, noi già ci siamo già inginocchiati davanti a Lui, l'abbiamo già confessato per la nostra salvezza. E quindi ci resta pregare per gli altri, per i nostri cari, fratelli, sorelle, madre, padri, che si convertono, anche la gente di questo mondo, compagni di lavoro, perché è una verità questa. Alla vita se ne va così, no? Noi siamo sicuri che domani mattina ci alzeremo, però non è vero, non sappiamo. E quindi c'è gioia per noi questa sera che comunque siamo in Cristo. È questo. Amen.